Benvenuti a tutti e benvenuti a tutte a un nuovo episodio di Officina Spritz. Quest'oggi approfondiamo l'ecosistema Cosmos. Ne abbiamo già parlato, ma dobbiamo andare sempre più in fondo perché più la FOMO aumenta e più è importante restare sul pezzo, ragazzi. Presentiamo l'ospite subito dopo la sigla. Ricordiamo a tutti che non sono consigli finanziari, qualsiasi cifra investirete, il capitale è sempre a rischio. Quindi non investite. Perché? Ma non lo fate. Lasciate perdere, raga.
E diamo il benvenuto negli studios di Officina al buon Andrea Di Michele, founder di Juno Network e validatore di Cosmos. Già ospite qui precedentemente, sia durante la Royal Rumble, quindi quando Officina si è svegliata e ha scelto la violenza, e sia durante una spettacolare puntata di approfondimento dedicata, fatta l'ultimo anno. Bentornato Andrea, purtroppo e per fortuna qui ci si presenta e noi speriamo sempre che i nostri ospiti si ripresentino per i nuovi ascoltatori, anzi li ringraziamo anche perché mese dopo mese ci date fiducia e a noi piace ricambiare. Quindi prego Andrea, il palco è tuo.
Ciao a tutti, grazie mille per avermi invitato, è sempre un piacere partecipare a conversazioni interessanti riguardo blockchain e vari ecosistemi che girano. Beh, io sono Andrea, conosciuto come Dimi all'interno dell'ecosistema Cosmos, sono attivo dall'alba dei tempi, quindi praticamente da quando la prima chain Cosmos, ossia Cosmos Hub, è stata lanciata. E sono attivo anche con una società di validazione che ha sede a Milano. Facciamo validazione proof of stake su vari chain appartenenti all'ecosistema Cosmos, partendo da Cosmos Hub, Osmosis, Stargaze, eccetera. E sono anche uno dei founder di una delle chain Cosmos che si chiama Juno Network.
Quindi di base possiamo dire che sei assolutamente un fan della proof of stake per ovvi motivi anche lavorativi.
Beh, credo molto in questa tecnologia, chiaramente ha i suoi pro e i suoi contro rispetto a Proof of Work e vabbè, senza nemmeno compararci a Bitcoin.
Una fetta di ascoltatori, se paragoniamo a Bitcoin, ci caccia le lame.
Farebbero un suo benissimo, quindi.
Allora, parliamo degli aggiornamenti, delle novità e dell'ecosistema Cosmos. Adesso però, ovviamente, visto da una lente esterna, ecosistema Cosmos può voler dire tutto e può non voler dire nulla, perché appunto dietro ci sono i vari progetti. Noi qui abbiamo proprio nel cassetto delle domande la domanda più richiesta, il tema più hot del quale vorremmo andare a parlare, che è quello legato al progetto Celestia, Tia, che ho imparato che è Celestia e non Celestia, grazie a te che ce l'hai detto nel backstage. Ho finto di avvalermi di buona cultura. Quindi, se te la senti, spieghiamo un attimino anche per i profani di che cosa andiamo a parlare e collochiamolo nell'ecosistema Cosmos.
Celestia o Celestia, possiamo italianizzarlo, è indifferente,
È
l'importante è capire di cosa.
Celestia, Celestia per gli amici.
Esatto. Allora, di per sé non è proprio una chain Cosmos, però ha molto a che fare con Cosmos, perché Celestia è quello che si chiama Data Availability Layer. Quindi, cavalcando l'onda recente, anche guardando la scena su Ethereum e altre blockchain, c'è andato a scovare, diciamo, questo problema di scalabilità e una delle idee per risolverlo è spostare i dati, non tenerli on chain, ma tenerli all'esterno della propria blockchain, appunto andando a sfruttare questi che sono i data availability layer. E Celestia fa proprio questo, quindi mette a disposizione un data availability layer che può venire integrato con vari framework. Uno di questi è Cosmos. Per esempio, uno dei progetti che già sta utilizzando i Data Availability Layer di Celestia su Cosmos si chiama Dimension, quella invece è proprio una chain Cosmos. È molto interessante perché appunto vai a migliorare la scalabilità di tutte le chain che ne usufruiscono. E questo è il business model di Celestia, questo qua proprio. Quindi andare a, diciamo, tokenizzare quelli che sono i dati, darli in prestito ad altre blockchain. Sto generalizzando moltissimo,
questo tipo di esternalizzazione, diciamo, dei dati che aiuta la scalabilità influisce in qualche modo invece sul comparto sicurezza?
Allora, dipende tutto da come viene implementato. Per esempio, su Dimension, comunque hanno una rete di validazione propria. Quindi ci sono i validatori di Dimension che ottengono in delega i token e quindi lì hai una sicurezza identica a quella del proof of stake. Sono solo i dati che vengono messi a disposizione da Celestia. Quindi finché la connessione EDC tra le due chain è mantenuta correttamente, e ovviamente se resta supporta di sì, perché sennò tutto questo non sarebbe possibile, i dati sono anche essere sicuro. Ti toccano i due argomenti, però non è detto che se usi Celestia sia totalmente sicuro, come non è detto che sia totalmente insicuro, dipende dal setup della blockchain stessa.
Ok, quindi non c'è un trade-off dove io, diciamo, per aumentare, per risolvere il problema scalabilità, vado poi inevitabilmente a incidere su quello che è il problema sicurezza. Benissimo. Io non vedo l'ora, effettivamente, di farti una domanda che abbiamo fatto negli scorsi episodi anche agli amici di Cardano. La faccio a chi studia, a chi ne sa e a chi ci lavora, a quelli che possiamo definire nell'ambiente DeFi un po' operatori di mercato. Quando sei venuto nell'ultimo episodio abbiamo parlato della bull run che stava arrivando, che si presagiva. Poi sono successe cose. Tra le cose che sono accadute si è aperta una stagione, ringraziamo gli amici di Solana, una stagione di meme coin, tra le altre cose, che ha preso immediatamente piede, ha attratto un sacco di gente, è stato un po' come rivivere il periodo alt del 2021 a tratti. A voi operatori che cercate anche di divulgare, no? Hai partecipato ai podcast, fai le tue attività. Come vivi questa cosa che quello che poi alla fine ha attratto anche questa volta sono le meme coin?
Vabbè, al di là dei token di dubbio gusto che sono stati lanciati su Solana, vedi quelli di un regime tedesco ormai passato, insomma ce ne sono di...
E non salutiamo per la prima
che
volta
non
in
salutiamo, ce ne sono davvero di folli, vabbè, a parte quello lì che secondo me insomma, non è molto carino in generale andare a scherzare su quelle cose, però vabbè, è un'opinione mia. Io ritengo che le meme coin in generale siano un forte cavallo di Troia per andare a tirare utenza all'interno del proprio ecosistema, della propria chain, e al tempo stesso chiaramente gli utenti vengono attratti dalla possibilità di guadagno infinita, quando beh, nel 99% dei casi di solito perdono solo soldi, però in generale è uno strumento di marketing molto potente. Su Solana sono stati bravissimi a cavalcare questa roba, mettendo chiaramente a disposizione tools per facilitare tutto quanto. Su Cosmos, come al solito, ci sono stati vari tentativi. Nessuno di questi, secondo me, ha ottenuto la risonanza giusta. Possiamo fare un attimo una scissione? Perché appunto noi ci siamo sentiti un anno fa, in un anno sono successe 300 milioni di cose. Una di queste è un protocollo che è stato lanciato su Cosmos Hub, così per gioco durante un retreat aziendale di una famosa società di sviluppo, e si chiamano Asteroids. Praticamente sono le inscription, quindi simili a quelle che sono nate su Bitcoin per gli NFT e vari token, però rapportati a Cosmos Hub. Questo è stato il primo tentativo, secondo me, di... Chiaramente non era fatto solo per meme coin, era un protocollo generico, però chiaramente quando tu dai la possibilità a persone di creare token direttamente su Cosmos Hub, che di base non supporta nemmeno gli smart contract, la prima cosa che fanno ovviamente è creare meme coin. Quindi quello è stato il primo tentativo. L'hype è durato tipo 2 settimane, ora non se ne sente già più parlare. Secondo me Cosmos ha proprio un problema fondamentale di cultura. È molto difficile lanciare meme coin e cose di questo tipo perché la community è molto critica, molto scettica e difficilmente si buttano su queste cose. Quindi ci hanno provato con l'inscription, ci stanno provando con i vari token su Neutron, anche su Juno, ce n'è qualcuno. Però vedo difficoltà a prendere piede in questo meme coin, almeno all'interno di Cosmos. Non so se magari cambierà, non so da cosa dipenda. me è proprio la community in generale che non.
Andrea, con la politica degli airdrop su Cosmos avete attirato parecchia utenza. Quella diciamo
Sì.
che a livello di marketing ha funzionato abbastanza bene.
Sì, quello funziona, continua a funzionare. E appunto Celestia, per ritornare in topic, ha fatto un airdrop gigantesco. C'è gente che ha portato a casa cifre anche a 6 zeri, quindi non male. Per 6 zeri intendo 0,000, no, cazzo. Su Cosmos gli airdrop vanno praticamente da sempre. E Juno stessa, che contro la chain ha aiutato a fondare, è partita facendo un airdrop gigantesco agli staker di Atom, Osmosis uguale, Stargaze uguale. E ora tutte quelle che stanno lanciando stanno sempre allocando percentuale agli airdrop. Di solito vengono date appunto a chi fa staking di qualcosa. Sempre per tornare in topic, roll up, Data Availability Layer, Layer 2, eccetera, su Select e su Dimension, anche secondo me il motivo per cui almeno inizialmente stavano performando davvero bene a livello di prezzo era proprio la promessa di airdrop da parte di altre chain o altri protocolli che appunto usavano come sottostante o Celestia o Dimension stesso. E quindi sì, funziona come marketing, funziona anche come catalizzatore di valore per il token. Non so quanto sia sostenibile nel lungo termine, però dai, almeno quello possiamo dire che su Cosmos funziona abbastanza bene.
A questo punto però ti devo chiedere qual è la differenza, cioè la meme coin può fungere da cavallo di Troia perché comunque può attirare qualcuno che lì per lì dice guarda, mio cugino ha comprato il cane col cappello, voglio provare a diventare ricco anch'io, poi magari comincia a studiare perché si infogna, ci ha messo qualcosina di soldi e quello può essere un fattore utile. Tu ritieni che invece la vostra community l'abbia vista con più diffidenza rispetto agli airdrop perché ormai hanno un livello di educazione di base a livello finanziario sulla DeFi superiore o perché semplicemente gli airdrop sono un sistema più sano in un certo senso per l'avvicinamento? Perché poi distinguere è difficile, ci sono stati tantissimi casi di airdrop scam, quindi non è che da un lato c'è il bene e dall'altro c'è il male, quindi perché questa differenza nei confronti della vostra community che è stata, diciamo, è stata ed è interessata più alla dinamica airdrop che a quella delle meme coin, e su, se ne fai un punto di vista, diciamo, di educazione finanziaria ormai di un certo livello, educazione finanziaria decentralizzata.
Ah, secondo me la differenza è proprio a livello fondamentale. Quando tu hai una meme coin, tralasciando il fatto che alcune meme coin sono comunque state airdroppate, quindi abbiamo anche un mix di cose. Però tralasciando quello, le meme coin per funzionare devono avere una cultura dietro. Quindi vedi Dogecoin, perché Dogecoin funziona? Perché ci sono i meme sul Doge, ci sono i meme, cioè c'è proprio una cultura dietro il token, e l'unica cosa che porta valore al token stesso è proprio questa community molto appassionata, che il token di base non fa una mazza, non serve a niente, però c'è una cultura dietro e quindi continua ad esserci liquidità, continua ad essere utilizzato. Invece un airdrop può anche essere di un progetto serio, che semplicemente dice che io ho il 100% del mio total supply, il 10% lo dedico a provare ad attirare qualche utente per utilizzare quello che sarà il mio prodotto, il mio protocollo. Quindi lì hai proprio un token che potrebbe avere un valore intrinseco che non è dettato da una cultura che deve esserci dietro, ma proprio dal token stesso, che magari genera una qualche forma di revenue all'interno del protocollo. Quindi la differenza è proprio a livello fondamentale. Appunto, su Cosmos quello che fa fatica è proprio, facciamo fatica a far nascere questo tipo di cultura dietro al meme coin, perché viene lanciata una meme coin su Neutron, io che ho fatto Juno, me ne sbatto perché è fatta su Neutron, cosa me ne frega a me. Quando la vorrei che fosse fatta su Juno. C'è sempre una sorta di astio. E vabbè, io parlo magari da founder, però anche gli utenti hanno sempre la loro chain preferita rispetto a un'altra. E quindi quando nasce su una chain, magari la vedono diversamente rispetto a se fosse nata sulla loro chain preferita. E
Tifoseria?
quindi. Cosa?
È tifoseria?
Praticamente sì, praticamente sì. Fa difficoltà perché non c'è una community coesa, tutti su una meme coin o su una lista di meme coin che dicono, boh, magari facciamo funzionare, andiamo su Twitter, facciamo cose divertenti. No, la maggior parte delle volte nasce la meme coin, c'è un gruppetto di persone che cerca di spingerla, un altro nuovo gruppetto di persone invece cerca di accostarla e alla fine non ha mai quella trazione che dovrebbe avere.
Beh, questo è il rovescio della medaglia della decentralizzazione, paradossalmente.
Beh, sì, anche perché non per parlare male di Solana, però il motivo per cui queste meme coin funzionano è perché la fondazione di Solana dietro ci ha messo dei capitali abbastanza grandi e quindi hanno tutto l'interesse nel farlo funzionare. È come dire, io come fondazione alloco un tot del mio marketing budget alle meme coin, cosa che su Cosmos non avverrà mai, perché non
Anche
c'è.
perché se c'è dietro un ente oggettivamente centrale in un qualche modo, sono un ottimo modo per fare marketing, nel senso
Certo.
potrebbe essere un modo del futuro, non diverso da qualcuno che magari si è messo un annetto e mezzo fa a dire adesso facciamo gli NFT con la
Sì.
stessa faccia del meme piuttosto che qualcos'altro. E se ha una domanda chiara. Prego.
Sì, io ho una domanda. Allora, Andrea, dato che sei founder di Juno Network, curiosità proprio mia, ma quanto è complesso realizzare una blockchain da zero? Cioè, perché magari tipo creare un token può essere piuttosto facile, ma creare una chain proprio da zero invece è tutt'altra cosa, immagino.
Allora, in realtà, quando è nato l'ecosistema Cosmos, appunto con la nascita di Cosmos Hub, la prima cosa che è stata fatta è stato creare quello che si chiama Cosmos SDK, che è proprio un framework di sviluppo per blockchain. Non dico che creare una chain è una roba semplicissima che fa in 5 minuti, però in realtà realizzare un MVP o comunque una versione primordiale è davvero una cosa che uno sviluppatore con un po' di background già di blockchain, comunque che sai come funzionano i vari meccanismi, si fa abbastanza in fretta nel giro di qualche giorno, o magari anche qualche ora se sei già un attimo più, sai come rigirarti all'interno delle documentazioni. Quello che è difficile chiaramente poi è tutto il discorso tokenomics, le varie implementazioni custom, perché chiaramente Cosmos SDK ti dà tutto quello che è base, quindi al governance, staking, invio delle transazioni, smart contract se li vuoi, però poi tutte le cose custom, chiaramente quelle vanno sviluppate ad hoc e inizia a diventare molto molto complesso. Fare una cosa base è abbastanza semplice.
E voi Juno l'avete creato con l'idea di migliorare qualcosa all'interno dell'ecosistema o dare un valore aggiunto a qualcosa o che obiettivi avevate voi?
Allora, Juno nasce 3 anni fa e il motivo per cui era stato ideato era che all'epoca non c'erano smart contract platform all'interno di Cosmos, quindi l'unico modo per creare delle DApp era crearti una chain tua e lo vedevamo un po' come una limitazione. Quando su Ethereum scrivi uno smart contract, lo lanci, hai fatto, su Cosmos dovevi creare una chain completamente da zero, mantenerla, era un casino. E quindi abbiamo detto realizziamo una smart contract platform, e infatti Juno è stata la prima ad offrire quelli che noi chiamiamo smart contract cross-chain, quindi sfruttando le funzionalità cross-chain che vengono messe a disposizione da Cosmos SDK per la comunicazione tra più reti, implementare la stessa logica all'interno di smart contract. Quindi era possibile, cioè non è tuttora chiaramente, creare smart contract che poi vanno ad effettuare azioni su varie chain diverse. E quello è stato realizzato. Chiaramente il token ha subito molto durante il bear market, perché un miliardo di motivi diversi, però in realtà la tecnologia è ancora lì, la smart contract platform, cioè, funziona. Inoltre sono stati sviluppati vari altri moduli custom per migliorare sia l'esperienza di sviluppo sia l'esperienza utente. Per esempio, una delle ultime figate che abbiamo fatto sono, possiamo chiamare, una sorta di smart contract automatici. Quindi mentre su Ethereum o comunque su altre blockchain, ogni volta che tu vuoi fare un'azione on-chain, devi sempre firmare una transazione. Su Juno è possibile realizzare uno smart contract che, una volta autorizzato, in automatico va a fare delle azioni. Quindi, che ne so, ogni 10 secondi ti fa uno swap, ogni minuto ti va a convertire un ammontare di token in un altro token, cose di questo tipo. E sono moduli che poi sono stati adottati da varie altre chain, perché poi dopo Juno sono nate varie altre smart contract platform, comunque tutte utilizzando più o meno la stessa tecnologia. Quindi, vabbè, siamo comunque abbastanza contenti, cercando di far ripartire anche il token, ora vedremo.
Ottimo, grazie mille Andrea.
Io esterrefatto che ho appena scoperto che praticamente quello che è il website builder è stato fatto anche sulla programmazione blockchain, mi sta esplodendo il cervello. Però effettivamente penso che piuttosto che dire questi sono gli strumenti fatti una blockchain, quello che dovrebbe essere più importante, che poi dà valore a quello che hai fatto, è: ma io sta blockchain la faccio per quale motivo? Qual è l'idea? Dove voglio andare a parare? Perché poi a un certo punto si rischia di diventare semplicemente autoreferenziali, il classico caso di blockchain a tutti i costi, che
Sì,
insomma, che
sono.
proprio gli operatori del settore dovrebbero un po' osteggiare. E infatti ti chiedo, fra tutti i progetti divenuti e in divenire, invece qual è che pensi che in futuro potrà dare più riscontro sull'economia reale, e se ce ne sono chiaramente, cos'è che potrebbe essere quel progetto che ritieni che ha o che potrebbe avere quella utilità vera sull'economia reale per l'approccio di persone esterne a questo mondo? Cioè qualcosa che io oggi faccio anche come tentativo, come early adopter, e me ne vado lì, nel mondo che non mi appartiene, che è quello della DeFi e della blockchain.
Mi stai chiedendo di svelare il segreto di Pulcinella? Vabbè, come domanda è difficilissimo rispondere, nel senso che la prendo molto più alla larga come un discorso generico, ossia dove ha senso mettere la blockchain? Lì
Certo.
dobbiamo fare un passo indietro. Ok, blockchain serve per levare gli intermediari. Ora, gli esperimenti che stanno venendo fatti ora sono per levare gli intermediari finanziari. E lo vediamo con appunto Bitcoin come moneta di scambio o riserva di valore, lo vediamo con la DeFi per tutti quegli strumenti finanziari più avanzati che prima venivano offerti dalle banche, ora si può fare tutto praticamente in DeFi in maniera anche più efficiente, secondo me. In futuro non lo so, nel senso attualmente di progetti attivi che fanno qualcosa di utile che non sia DeFi, io non ne conosco. Ci sono tante idee, però la maggior parte si scontrano sempre con delle lobby pazzesche. Esempio, noi, la mia società di validazione che ha sede a Milano, facciamo anche sviluppo blockchain per varie fondazioni, ma anche per clienti che ci chiedono di implementare la tecnologia blockchain all'interno delle loro realtà. Una delle cose a cui stiamo lavorando è una sorta di identità digitale, quindi che si collega con lo SPID in Italia e ti vai, diciamo, a fare una sorta di KYC del tuo wallet pubblico tramite SPID per avere accesso a vari servizi. Ha senso? Sì, però ha senso solo se viene utilizzato proprio a livello statale, perché questa è comunque una cosa che ha un background di centralizzazione, perché altrimenti non possiamo vivere all'interno del paese. Quindi è difficilissimo.
Anche perché poi, soprattutto nel caso Speed, c'è stata una, nonostante sia un'innovazione tutta italiana che è stata abbracciata poi man mano anche da altri, mi sembra che con questo avvento vogliano molto investire di più sulla carta l'identità elettronica che dovrebbe andare a sostituirlo, e questo poi sarà in realtà a scapito dei provider, che pure sono dei big player, quindi Aruba, Poste Italiane, InfoCert, che anche da lì si vedranno chiusi molti rubinetti. Giustamente dici, in questo momento va fatta una distinzione. Lo scopo è stato raggiunto, cioè vuoi decentralizzare, ci sono i modi per farlo, però un fil rouge, un nodo di congiunzione vero e proprio che potrebbe portare a quella famosissima cognata, ormai quasi, diciamo, quasi un miraggio, quella mass adoption, insomma, non è quella secondo te la strada che non uscirà da lì, la mass adoption?
No, io sono comunque molto positivo, nel senso che penso che un giorno ci arriveremo, però secondo me è un giorno molto lontano. Un'altra cosa che a me farebbe impazzire è levare di mezzo tutti i notai, cioè perché devo andare da un notaio per comprare una casa? A cosa serve? A niente, posso farlo con uno smart contract, lo smart contract di notaio.
E
Sì, però.
in realtà ti dicono che, tra virgolette, puoi farlo anche adesso tramite smart contract, però poi devi andare comunque
Sì,
dal
poi devi andare dal
notaio.
notaio, cioè la transazione, cioè non ha senso. Nel senso la blockchain già di per sé dovrebbe verificare, essere il verificatore, appunto è stato lo scambio avvenuto con successo. Però quando è che vedremo sparire i notai? Quando a livello statale ci sarà una legge che dice, boh, ora potete comprarvi le case tramite questo smart contract, che magari messi anche a disposizione direttamente dallo Stato, ma capisci che è una roba che a voglia, se ce n'è ancora
Il
di
problema è che
acqua.
i notai li togli con una legge, ma non fai una legge finché non ci sono i notai, finché ci sono i notai.
Esatto,
Quella, per
esattamente.
esempio, sì, è una condizione abbastanza particolare, perché poi il lavoro che fanno è sovrapponibile a questo punto, soprattutto quando si parla di dati certi, timestamp e quant'altro, cioè certificare. Solo che per il momento abbiamo deciso che è meglio che lo facciano ancora gli esseri umani, su supposte competenze legate ad ordini professionali, però per il momento va così. Non so se c'è Chiara che vuole aggiungere qualcosa o fare qualche domanda in merito.
No, aggiungere qualcosa no, però così se Andrea ci può raccontare un attimo dei futuri eventuali aggiornamenti che ci possono essere nell'ecosistema Cosmos e che cosa ci si può aspettare da qui a fine, all'inizio del bull market, quindi da qui ai prossimi 2 o 3 anni, se avete qualcosa con l'impentola.
Allora, diciamo che Cosmos in generale come ecosistema è in continua espansione. E un anno fa, se non erro, quando sono venuto ospite, probabilmente eravamo intorno alla quarantina di blockchain all'interno dell'ecosistema. Ad oggi ne conto già 120 e passa. Chiaramente progetto valido più, progetto valido meno. Penso che poi ogni progetto è a sé stante, quindi potrebbero essere robe schifosissime come robe della Luna. Quindi da quel punto di vista è in continua espansione. Per quanto riguarda Cosmos Hub, si stanno delineando varie rotte possibili, quindi per il token Atom. Diciamo che era nato come, doveva essere una sorta di centro di Cosmos. Con il tempo ci siamo resi conto che non succederà, perché IBC, essendo totalmente permissionless, senza nessuna regola, tu puoi benissimo bypassare Cosmos Hub senza farti nessun problema. E quindi ora stai cercando di ritornare sempre in una posizione centrale, ma per una via traversa, ossia quella di usare proprio Atom, che è alla fine uno dei token più capitalizzati all'interno di Cosmos, usarlo per dare supporto ai vari progetti che decidono di lanciare. Quindi una sorta di blockchain allineati con la visione di Atom, che quindi però possono usufruire magari di liquidità, possono usufruire di investimenti, tutto per ritornare su Cosmos Hub. E in aggiunta a questo, c'è sempre Interchain Security, che come ho detto, Interchain Security è una tecnologia che attualmente è a disposizione su Cosmos Hub e anche Dimension, se non erro. Praticamente consente di creare nuove blockchain senza dover avere una rete di validazione proof of stake. Quindi la sicurezza viene data in prestito da Cosmos Hub alla chain che ne vuole usufruire. Anche questo è attivo, anche questo è in espansione, e inoltre stanno avvenendo varie implementazioni nuove sul protocollo stesso di Interchain Security per consentire una scalabilità migliore, perché ora è un po' complicato, e insomma cercare di onboardare più chain che dipendono dal Cosmos Hub e al tempo stesso di indietro dei ritorni agli staker. Quindi ce ne sono tante di cose. È difficile perché ci sono davvero tante chain, ognuna sta seguendo la sua strada. Quindi parlare dell'ecosistema in generale, più che dire che si sta espandendo, ogni tanto sbucano progetti, tra virgolette, dal nulla, come Celeste Dimension, ovviamente non sono dal nulla perché sviluppano da anni, però è difficile prevedere quello che sarà. Dopodomani potrebbe nascere un nuovo progetto.
E sentite ancora un po', la competizione che c'è tra l'ecosistema Cosmos e quello di Polkadot? Si sente ancora o vi sentite completamente indipendenti per conto vostro?
Se vuoi, qua posso citare uno dei founder di Cosmos Network, che dice che Polkadot è una bellissima chain Cosmos, nel senso che l'idea di Cosmos è appunto avere protocollo IDC che si può implementare su qualsiasi blockchain proof of stake. Quindi sarebbe bello vedere Polkadot connesso tramite IDC anche a Cosmos. E quindi non è tanto una competizione, sono due tecnologie molto diverse. Secondo me Cosmos è superiore a livello tecnico, Polkadot ha una diversa struttura, diversi investitori, eccetera. Sicuramente sarebbe bello vedere. In realtà c'è già una connessione di sé attiva tra Kusama, se non erro, e Osmosis, mi sembra. Quindi c'è già anche un'implementazione di ABC su Polkadot. Insomma, quello che prevedo io è che ci sarà sempre più interoperabilità anche fra chain che non sono native di Cosmos. Competizione, boh, a livello tecnico per me sono già, cioè Cosmos è già moltissimo avanti e per gli altri secondo me è impossibile da raggiungere.
Io ti farei un'ultima domanda in chiusura, domanda che oggettivamente ho molta paura di farti, ma che ho molta paura a fare in generale. Ho notato, sia in questo caso, che in passato, che tutti quanti poi, ora che sono passati gli anni e che i progetti sono maturati, che gli ecosistemi sono diventati così grossi da essere definibili veramente ecosistemi, non è che ci vorrebbe all'interno degli ecosistemi un po' più di centralizzazione per poter essere più efficienti, per avere dei progetti che riescono meglio e collaborano fra di loro, che siano veramente interoperabili. Quindi ti lascio quest'ultima domanda. Secondo te un po' di centralizzazione farebbe bene al mondo della decentralizzazione?
Allora, farebbe bene al mondo, punto? No. Farebbe bene al progetto? Può essere, nel senso che se tu vai a vedere i progetti che hanno fatto più successo nella storia delle cripto, hanno tutti una cosa in comune, un founder dittatore.
Ah, pensavo alle
E se ci pensi,
fondazioni.
anche. Se pensi per esempio a Terra, c'era Do Kwon, FTX, c'era Sam, hanno sempre avuto tutti un dittatore che semplicemente si sveglia la mattina e dice, boh, oggi mettiamo questi soldi qua per sviluppare questo, punto. Non me ne frega niente di cosa pensa la community. Chiaramente veniva fatto, aveva successo, si va avanti, ci si muove super veloci, che è quello che c'è bisogno all'interno dell'ecosistema cripto per far funzionare un progetto bene. Di contro hai che poi questo founder può impazzire, può fare delle scammate incredibili e le cose possono andare male. Quindi per me io punto sempre alla decentralizzazione. Ti dico, non è facile. Per esempio su Juno, io sì, io sono uno dei founder, però ora non ho più voce in capitolo su niente, perché sono passate delle governance proposal per, tra virgolette, cacciare tutti i founder dalla chain, e ora la chain è totalmente in mano ad una DAO gigantesca, una DAO che è formata da tre dipartimenti, ci sono più di 15 persone a gestire tutta la chain, e tutto avviene tramite elezioni più o meno democratiche, perché sempre di proof of stake parliamo, quindi chi ha più soldi ha più voce in capitolo, però vabbè, quello è uno dei problemi del proof of stake. E tutti i membri di questi department sono stati eletti tramite votazioni pubbliche. Questa è la massima forma di decentralizzazione. Al tempo stesso, Juno sta avendo davvero tanti problemi, per esempio chiudere partnership con altre blockchain, perché ogni volta che vuoi fare una partnership deve esserci tutta una votazione, è un processo lunghissimo e molto spesso non ne vale nemmeno la pena. Quindi è più difficile, noi abbiamo scelto di andare totalmente hard mode con decentralizzazione massima, di sudare davvero quattro camicie per far succedere qualsiasi cosa.
Perfetto, modalità veterano con Cosmos. Già vedo il titolo dell'episodio, sarà contentissimo Vincenzo, questa volta non dovremo sudare. Io ti ringrazio a tutti, ma in realtà ormai tutti quanti i veterani per stare in tema sanno che noi ci vediamo tra pochissimo con lo Spritz and Tips e poi i saluti finali. Rieccoci tornati oggi Spritz and Tips a tema tools, perché quante ve ne diamo, siamo onesti, ma quante ve ne diamo. Sono felicissimo che oggi a farlo sarà direttamente Andrea, quindi vai Andrea.
Grazie. Allora, primo tool che mi sento di consigliare è un wallet nato piuttosto di recente, perché c'è da qualche mese, e si chiama Leap Wallet. Praticamente installandolo, cioè sia su come app per smartphone che come estensione per Chrome, ti consente vabbè, di gestire tutte le coin appartenenti al sistema Cosmos in un punto solo, di fare staking, ma la chicca delle chicche è che una volta che hai fatto staking, nel caso in cui il tuo wallet sia eleggibile per i vari airdrop che vengono fatti, in automatico tu all'interno del wallet hai una sezione airdrop e puoi fare una verifica. Quindi è una sorta anche di aggregatore dei vari airdrop che vengono lanciati. Questo è davvero, davvero carino per iniziare con Cosmos. Secondo tool, secondo me serve per chi magari utilizza già altre blockchain, quindi per esempio Ethereum, e vuole portare magari degli USDT nativi su Cosmos senza passare da Bridge. Essendo che su Cosmos di recente è nata una chain che emette USDC in forma nativa, quindi in collaborazione con Circle, che è la società di Coinbase che segue USDC, consiglio di utilizzare cctp.money, che è un sito che di interfaccia sembra un bridge, ma in realtà dietro le quinte viene effettuato proprio il minting nativo di USDC. Quindi se voi avete USDC su Ethereum, Polygon o altre chain, con una transazione li potete portare su Cosmos ma senza usare un bridge, quindi viene dato nativamente, quindi a livello di sicurezza ottimo. E ultimo tool si chiama ibc.fun, come divertente, quindi fun con la U. È un'interfaccia che aggrega IBC e gli swap, quindi anche un DEX, ti consente di partire da qualsiasi chain Cosmos in qualsiasi token e arrivare su qualsiasi chain Cosmos in qualsiasi token. Quindi, per esempio, avete degli Atom su Neutron e volete ricevere dei Juno su Osmosis, potete impostare l'interfaccia e dopodiché con una transazione sola i vostri Atom su Neutron verranno inviati su Cosmos Hub, poi verranno inviati su Osmosis, verrà fatto lo swap per Juno e poi i vostri Juno verranno inviati sulla chain Juno stessa, e tutto con un solo clic, quindi senza dover fare 3.000 transazioni diverse.
Benissimo Andrea, e con questi tool preziosissimi io direi che l'episodio di oggi si conclude qui. Ringrazio Chiara e Vincenzo. Auguriamo i giorni migliori ad Andrea Di Michele, ma soprattutto a Juno Network, e noi ci vediamo la settimana prossima. Come sempre, io sono Paolo Marra e questo era Officina Spritz. Buona serata a tutti.